come aprile, 80 anni di liberazione.
Minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti ad A come aprile, il nostro accompagnamento a questo anniversario così importante, così tondo della liberazione, l'ottantesimo. La trasmissione vi accompagnerà al 25 aprile di quest'anno con contenuti, materiali d'archivio, riflessioni sul presente, a cavallo tra il presente e il passato. Oggi è mercoledì 16 aprile, io sono Diana Santini, staremo insieme all'incirca fino alle 11. E come sempre iniziamo con la viva voce dei partigiani e delle partigiane. Oggi tocca a Quinto Bonizzola, dirigente del Fronte della Gioventù durante la Resistenza, sindacalista, poi dopo la guerra, giornalista all'Unità, dirigente del PC. L'intervista è a cura di Tiziana Ricci.
Io sono di Varese. A Varese, quando si è iniziata quando c'è stata l'occupazione tedesca, così è iniziata un forte movimento antifascista, come in tutta Italia, da tutta parte.
Lei lavorava a Varese, cosa faceva?
Ero studente allora, però dopo un po' ho dovuto venire via da Varese perché cominciava a circolare questo nome e sono venuto a Milano. A Milano ero del Fronte della Gioventù, insomma.
Ma era un comandante?
Dopo. Sono diventato comandante della brigata Fronte della Gioventù.
E cos'è che facevate?
Ma gran parte i disarmi innanzitutto e poi la propaganda antifascista.
I disarmi in cosa consistevano?
Prevalentemente preso da dietro uno, gli si toglievano le armi.
Ai fascisti o ai tedeschi?
Ai fascisti. E anche ai tedeschi è successo.
Ma in quanti eravate?
Non so dirglielo.
Beh, era un gruppo grosso, importante, qui a Milano.
Una delle brigate importanti, vicini alle brigate Garibaldi.
Dove vi trovavate? Com'è che tenevate i rapporti? Avevate un posto dove vi incontravate, anche per sapere cosa fare, per coordinarvi?
No, un posto, per esempio uno dei posti era questo della casa di De Grada, cioè, c'era la madre che era molto comprensiva, insomma.
Dov'è che abitava De Grada?
In corso Buenos Aires, ma forse l'indirizzo era una delle vie convergenti di concorso, cioè la prima porta a sinistra, insomma.
Ma lì vi trovavate in segreto? Avevate paura? Com'era la situazione?
E bisognava stare attenti.
Ma lei aveva paura? Quei momenti lì si ricorda?
Paura, no, il senso del dovere, insomma.
Eravate sicuri di riuscire a liberare il paese?
Cioè, la prospettiva era quella della guerra. Gli alleati avevano già avuto dei successi, in quanto poi dopo sono sbarcati in Italia, e quindi si pensava che alla fine avrebbero liberato anche Milano. Insomma.
E il vostro contributo è stato importante?
Un contributo politico, sì. E tra l'altro, appunto, il Fronte della Gioventù rappresentava uno sforzo unitario, partecipavano giovani socialisti, tra cui Gianni Baldi, giovani democristiani, una parte almeno dei giovani democristiani, e quindi si creava un legame unitario.
Eravate tutti uomini o c'erano anche delle donne?
No, c'erano donne, sì.
E cosa facevano le donne? Quello che facevate voi oppure avevano un altro ruolo?
Beh, prevalentemente un ruolo assistenziale e anche culturale, naturalmente, non è meno invece una possibilità di un ruolo
di armi, insomma, dei combattenti. Senta, lei si ricorda il 25 aprile dov'era?
Il 25 aprile abbiamo occupato, insomma, dove c'era la sede della Gazzetta dello Sport.
A Milano, no?
A Milano, in via Galilei era allora. Ed è che lì abbiamo stampato un giornale del Fronte della Gioventù, un paio di numeri, insomma.
Ma quella giornata lì se la ricorda?
Per questo me la ricordo.
Avete occupato la Gazzetta dello Sport? E poi cosa avete fatto? Siete rimasti lì o siete andati in piazza?
No, il nostro lavoro era lì, la nostra responsabilità era lì, insomma.
E per le strade cosa c'era? C'era la gente che festeggiava o com'era la situazione?
Sì, naturalmente non era tutta la gente festeggiava, però quelli che si vedevano festeggiavano perché gli altri, gli sconfitti, stavano nascosti.
Però ce n'era di gente per strada?
Sì, sì.
E quando ripensa quel giorno lì cosa prova?
Commozione, perché si usciva da un ventennio e si apriva un'opera, una epoca che doveva essere perlomeno di democrazia e di successo popolare.
Vorrebbe dire qualcosa ai giovani adesso rispetto ai valori che voi avete difeso? Se avesse qua davanti dei giovani, cosa gli direbbe?
Di spingere per un miglioramento della vita delle masse popolari, della democrazia.
Di impegnarsi, insomma.
Proprio di impegnarsi, perché se è lasciata alla spontaneità è facile che ci sia un piccolo gruppo di privilegiati, sia economicamente sia politicamente, e una massa invece di estranei. Invece bisogna tutti insieme partecipare, perché la democrazia abbia il più ampio sviluppo e anche le condizioni economiche siano più ravvicinate di quanto oggi non sia, insomma.
Era Quinto Bonizzola al microfono di Tiziana Ricci. Sono le 10:43 minuti, questa è A Come Aprile. Allora, si parla di fascismo, di liberazione, si parla anche naturalmente per quanto riguarda il periodo del regime di repressione, di sicurezza. Buongiorno, benvenuto Michele Di Giorgio, ricercatore all'Università di Bari, autore di un libro che è uscito lo scorso anno che si chiama Il braccio armato del potere, storie e idee per conoscere la polizia italiana. Ciao, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, in questi giorni è in Parlamento per la conversione il decreto sicurezza, tra l'altro in questo momento si sta litigando proprio su questo in aula, perché procedono, parallelamente sia il decreto che è stato emanato nei giorni scorsi dal Presidente Mattarella che appunto la conversione parlamentare, quindi è proprio in questi minuti tema di dibattito in aula. Appunto in questi giorni è in corso la conversione di questo decreto che, lo abbiamo detto tante volte da queste frequenze, introduce nuovi reati legati in senso lato alle proteste, dalla rivolta carceraria all'opposizione alle grandi opere, all'ecoattivismo, e in questi stessi giorni poi il ministro Piantedosi è tornato a parlare di un provvedimento che originariamente avrebbe potuto finire anche dentro il decreto, e cioè quello dello scudo penale per le forze di polizia. Questo dello stretto legame tra politica, partiti, apparati di sicurezza, forse dovremmo dire della condiscendenza di politica, partiti nei confronti delle polizie, degli apparati di sicurezza, è un tema che affonda, e nel tuo libro lo spieghi bene, le radici nella storia d'Italia e anche del ventennio.
Sì, in realtà è una storia italiana, nel senso che parte ben prima del fascismo e ben prima del ventennio, quindi si tratta comunque di uno dei una delle situazioni ricorrenti che riguardano un po' la storia delle polizie e degli apparati di sicurezza del paese. Quello che faccio soltanto un inciso sul decreto di sicurezza appena approvato, quello che inquieta è anche il fatto che si sia passati tutto sommato da un disegno di legge a un decreto, e questo insomma non è un passaggio, non è un dettaglio da poco, e a mio avviso più che i provvedimenti presi in favore delle polizie, perché si tratta sostanzialmente di una facilitazione dell'accesso alle spese legali, che era già previsto comunque un sostegno per le spese legali per le forze dell'ordine. Più che quelle norme lì, io trovo inquietanti tutti i nuovi reati che vanno a colpire la protesta e chi tecnicamente avrebbe ragione o diritto di protestare. E quindi ci tenevo comunque a dire questo. Per quanto riguarda invece la questione storica, una delle cose denunciate dagli alleati, comunque che gli alleati ravvisarono già nell'immediato dopoguerra, osservando le polizie italiane, era proprio questa connessione politica che ne minava in qualche modo il funzionamento e ne rendeva fazioso l'operato. Come dicevo, non è soltanto una questione di fascismo, perché il fascismo riprende le istituzioni liberali, che erano già in qualche modo autoritarie, le potenzia enormemente, quindi che è proprio una caratteristica intrinseca di come sono state costituite le forze, costituite e pensate le forze di sicurezza italiane.
Su cui il fascismo, tu dici, non ha operato una cesura. La cesura c'è stata poi con la guerra di liberazione e nel dopoguerra, in parte.
Sì, la cesura c'è stata, perché comunque sì, naturalmente la storia delle istituzioni è piena di trasformazioni, quindi la cesura, quella del dopoguerra, è importante, cambiano molte cose. Ci sono in realtà una serie di cose una serie di aspetti che non cambiano. Innanzitutto nel dopoguerra non si è avuta una epurazione del personale delle polizie coinvolto con il fascismo, maggiormente coinvolto con il fascismo. Noi abbiamo avuto una netta continuità, cioè troviamo persone che avevano avuto ruoli importanti in carriera quasi fino agli anni 70, quindi innanzitutto c'è questo tipo di continuità nel personale, e soprattutto accanto a questa mancata epurazione va segnalata l'eliminazione da parte del ministro dell'interno Scelba, l'eliminazione dalle polizie di tutto il personale, o se non di tutto, comunque di gran parte del personale partigiano che era stato immesso nelle polizie al termine del conflitto. Sostanzialmente la Repubblica, cioè non la Repubblica, comunque il nuovo Stato italiano aveva bisogno di robustire gli apparati di sicurezza, e per farlo aveva utilizzato personale partigiano e anche militari che avevano combattuto nella guerra di liberazione, e gran parte di questo personale, proprio per volere di Scelba e comunque in generale della politica democristiana, fu sottoposto a una sorta di mobbing e subì delle pressioni, devo dire, notevoli, in qualche modo fu costretto a lasciare il corpo. Quindi abbiamo una serie di vizi di nascita della polizia sin dall'immediato dopoguerra. Un altro punto dolente, un altro tasto dolente, è che la militarizzazione d'emergenza che riguardò la polizia nel luglio del 43, un provvedimento del governo Badoglio, fu mantenuta senza alcuna modifica sostanzialmente fino alla riforma del 1981. Sì, quindi pregiudicò notevolmente anche il funzionamento dell'istituzione. Questi erano tutti i problemi che gli alleati avevano ravvisato immediatamente dopo la guerra, e segnalando poi ai primi governi italiani quali fossero le migliori azioni per un po' disarticolare questa dipendenza della polizia dalla politica, favorire la collaborazione tra i vari corpi di polizia. In Italia c'è anche sempre questo problema. È un problema storico di lungo periodo, quello della non collaborazione, la mancanza di coordinamento tra corpi. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che gli alleati segnalano, ma che i primi governi italiani, nella fattispecie Bonomi, Parri, De Gasperi, non prendono minimamente in considerazione.
E senti, hai citato poco fa la riforma della polizia dell'81, a che punto siamo oggi? Capisco la difficoltà di saltare da un decennio all'altro, ma è proprio, insomma, la scommessa anche un po' di questa trasmissione. A che punto siamo oggi dal punto di vista della democratizzazione, della sindacalizzazione delle forze di polizia, anche alla luce di episodi più recenti? Così ritorniamo anche al decreto sicurezza, per esempio mi riferisco ai fatti di Santa Maria Capua Vetere.
Allora, i fatti di Santa Maria Capua Vetere riguardano un corpo ben preciso che è la polizia penitenziaria, quindi non vanno assunti, diciamo, come prisma, insomma, per guardare poi come paradigma per guardare a tutto il comparto. Penso che la situazione attuale sia un po' quella che riguarda anche il sindacalismo più generale. C'è una crisi generale del sindacato, e questo tipo di crisi in qualche modo coinvolge anche i sindacati di polizia. Naturalmente ci sono dei problemi specifici, come per esempio che sin dall'immediato post riforma non sono nati comunque sindacati di polizia per una norma inserita all'interno della legge 121, non sono nati sindacati di polizia che sono appartenenti direttamente alle grandi centrali sindacali, ma nascono i sindacati di polizia, nascono di intesa al massimo, quindi già questo scollegare il settore polizia da quello degli altri lavoratori già ha minato un po' alla base,
certo,
già a partire dalla riforma, il sindacalismo. Dire qual è lo stato di salute democratico dei corpi è un po' difficile, perché si tratterebbe un po' poi di
un discorso un po' generico, sì, capisco.
Esatto, di fare un discorso un po' generico. Per quanto riguarda invece i sindacati, c'è in effetti un problema, perché la maggior parte delle organizzazioni sono autonome e pochi sindacati fanno un discorso, diciamo, che non sia soltanto di difesa della categoria, ma un ragionamento più ad ampio spettro, no?
Certo,
in generale anche il ruolo delle polizie nella società.
Sì, infatti, questo è sicuramente un limite. Michele Di Giorgio, ti ringrazio e ti saluto per quest'oggi, ci sentiamo in futuro.
Grazie mille a voi.
A presto. In chiusura, come sempre, linea a Marcello Lorrai, alla colonna sonora dei giorni delle settimane della Liberazione.
Classe 1906, pianista sostanzialmente autodidatta, a partire dagli anni 30 Giovanni Danzi è un compositore eccezionalmente prolifico e versatile. Spesso accoppiata alle parole di Alfredo Bracchi, è sua la musica di molte delle canzoni più popolari negli anni della guerra, dalla romantica Non dimenticar le mie parole del 37, al sognante lento Bambina innamorata dello stesso anno, dalla sbarazzina Ma le gambe del 38, una delle canzoni più osée dell'epoca, a Tu musica divina del 40, morbidamente swingante, dallo slancio vitalistico di Voglio vivere così all'eleganza melodica e al pathos di Malamore no, entrambe del 42, per non citare la canzone di culto Quando canta Rabagliati. Ma figlio di un oste di Greco, negli stessi anni Danzi, in coppia con Bracchi, è anche l'iniziatore della canzone milanese moderna. Sue musica e parole di O mia bella Madonnina del 35, che si radica rapidissimamente nella sensibilità popolare, affermandosi come un caposaldo della milanesità. Con Bracchi Danzi scrive Nostalgia de Milan, che il milanese Alberto Rabagliati canta a Brindisi ai reparti in partenza per la Grecia e l'Albania e che viene cantata dai soldati sui fronti di guerra. Dopo l'inizio delle ostilità, Danzi e Bracchi continuano a lavorare a Milano. L'abitazione di Danzi, vicino alla chiesa di San Carlo in corso Vittorio Emanuele, rimane distrutta durante i terribili bombardamenti dell'agosto del 43 e, ospite di Bracchi, che scrive le parole, Danzi compone la patetica Casetta mia, che nello sgomento di fronte alle macerie di Milano è però già un inno alla ricostruzione. Mentre piovono le bombe, i milanesi cercano di continuare a vivere, divertirsi, ridere e si continua a fare spettacolo. Nella stagione 42-43 la cantante Maria Pia Arcangeli è in teatro con Odoardo Spadaro in La Gagarella del Biffi Scala. Opera della coppia Danzi-Bracchi, la canzone è una sorta di satira sociologica che prende di mira i modi delle gagarelle, le ragazzine figlie di papà. La sentiamo incisa negli anni 50 da Evelina Sironi.
Ogni canzunetta milanesa la deve scrudele e sbarazzina. Questa che ve canti l'è carina, ma ufendeve sminga per piacer. È un caffè nascosto in una piazza, frequenta da tante donne belle, ma fra queste troppe gagarelle, alle cinque van a beve le tè. La gagarella del Biffi Scala, quanti in quattro le la bigia stola, la treva sempre una qua i bala, per vesti pruta a beve le tè. La riva in bici con stile vario, la si diverte proprio un putiferio, la palla tonta come il macario, la dis pisquano e la canta olè. A lei piacciono le moris e le came, le camel ancora di più, ed annega i dispiaceri con tel cumme le nulla più. La va alla cozzi la gagarina, tre volte al dì la fa la piscina, lega il cifet che la par un look e il cervelet che le proppi tuc.
È tutto anche per oggi, ci sentiamo con A come aprile domani alle 10:40.
Disen su di rop senza giudizio. L'urelotto